No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è venerdì, ultimo giorno della settimana, almeno per noi, senza tenere conto naturalmente che domenica c'è sempre il nostro cinema alla radio. Io sono Alessandro Boschi e insieme a me, sicuramente nel cuore, Alberto Crespi. Ciao Alberto!
Buonasera Alessandro, buonasera a tutti gli ascoltatori, ma siccome è venerdì io sospetto che siamo in tre, dovrebbe esserci qualcun altro insieme a noi,
sì.
Ci sarà?
Lei è un investigatore privato di prima categoria, dottor Credo.
Non
dottor
me ne
Crespi.
Perdo una.
Mi faccia salutare il dottor Boschi innanzitutto.
Come grazie
state?
Fisio.
State bene dottori?
Ma certo. La vorremmo qui, ma l'avremo.
Ma io adesso mi trovavo, mi avete proprio trovato nella succursale del Fondo Monetario Internazionale, qui del pensionato. Stavo valutando la differenza degli algoritmi del Bitcoin e del blockchain. Adesso stavo valutando le varie differenze, però adesso metto a posto gli algoritmi, che qui è pieno di algoritmi.
Che li ha inventati entrambi Don Isidoro, no? È così.
Sì, lui li ha valorizzati più che altro, perché li metto tutti a posto. È pieno, ce ne sono di cristallo, di ceramica, è pieno di algoritmi.
Ma te che di algoritmi.
E del resto il Fondo Monetario Internazionale non gliel'avrebbe dati se non ci fossero stati poi tutti questi posti per metterli. Comunque sono qui per dare a voi, a me e a tutti gli ascoltatori di Hollywood Party gli indizi del quiz che ci ha lasciato Don Isidoro per oggi. Quindi inizierei subito col 335-5634-296, che è il numero da fare per cercare di suggerirci la soluzione, perché io non so voi dottori, ma io brancolo nel buio, perché vi do quali sono i primi due. Allora, una foto
sentiamo un po'.
Scattata nel 1988 sul set di Come sono buoni i bianchi del suo conosciutissimo Marco Ferreri, dottor Crespi. Si ricorda quando anche lei faceva la voce del grande regista?
Certo che mi ricordo.
Esatto,
indimenticabile.
Volevo che la rifacesse. Allora, su questa foto, lui sempre, il primo indizio è una foto per far vedere che ha conosciuto tutti: Don Isidoro, per l'appunto, Marco Ferreri, Juan Diego e Michele Placido. Questa è la foto.
Chi è Juan Diego?
È un attore spagnolo. L'altro
non
indizio,
me lo ricordavo. Okay.
Un mazzo di crisantemi. Quindi 335,
allegria.
5-6, 3, sono i fiori di solito si portano nei cimiteri. Quindi 335, 5-6, 3-4, 2-9-6. Io vi lascio alla vostra trasmissione, che so essere zeppa, piena di ospiti che attendono al telefono, e ci sentiamo per la seconda parte di indizi.
Allora,
335,
grazie Mulas.
296, a più tardi.
È già arrivato un messaggio per Mulas da parte di Enrica. Mulas è unico, e anche unico è il nostro.
Meno male.
È il nostro, meno male che non è plurale. È unico anche il nostro ospite. Il suo film è stato presentato a Rendezvous, il festival che si svolge in questi giorni. Lui è Jean-Paul Salomé, e il film che ha presentato è La Daronne, ovvero La Padrina. Benvenuto a Jean-Paul Salomé.
Bonsoir Jean-Paul, come ça va?
Très bien, merci.
Allora,
ha detto buongiorno, molto bene, grazie.
In due parole dico...
Fin
qui era facile. In due parole racconto la storia del film, senza però svelare troppo. È la storia di una signora che viene... inizia come un film quasi drammatico, secondo me, perché questa signora, che fa l'interprete per la polizia, siccome conosce l'arabo, ha una madre in un ospizio, una madre antipaticissima, e si capisce che viene da una famiglia un po' particolare, perché lei è stata sposata, purtroppo il marito è molto giovane, questo marito era un poco di buono. Fatto sta che questa madre è accudita da una signora araba, e durante una di queste intercettazioni lei sente che questa signora araba, che accudisce amorevolmente la madre, ha un figlio che sta per trasportare un ingentissimo carico di droga. Io non svelo altro, ma mi piacerebbe sapere, Alberto, dal nostro ospite, se è giusto dire che comunque La Daronne è un film particolarmente al femminile, interpretato naturalmente da Isabelle Huppert.
Da una grande Isabelle Huppert, sì. Mon ami a dit un peu les récits du film, mais oui, c'est juste de dire qui c'est. Vous avez compris? Vous avez compris la question?
Oui, oui. Non, la question, c'est la question alors.
Oui, allez-y.
Je veux bien la question, la traduction de la question alors. Oui. Oui, oui.
Ah oui, oui, allô? excusez-moi. J'avais compris, j'avais mal compris. C'est juste de dire que c'est un film très féminin, les personnages d'Isabelle Huppert, les personnages de la mère, et comme ça.
Oui. Oui, bah, oui, oui, c'est vrai que le film, si. Le film est un film de personnages et autour d'Isabelle Huppert, qui est la daronne, la padrina, mais autour d'elle, il y a d'autres femmes. Il y a sa mère, il y a ses filles, et puis il y a une voisine chinoise et une infirmière marocaine. Et toutes ces femmes, finalement, dirigent leur famille d'une main de fer, un peu comme des marraines et comme des daronnes. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était justement ce côté très féminin et un peu féministe, on va dire. Oui.
Sì, sì, è vero, è vero. Lo definirei addirittura un côté femminista, ha detto nell'ultima frase, perché è vero che gira tutto intorno alla padrina interpretata da Isabelle Huppert, ma ci sono tanti altri personaggi femminili che sono tutte un po' delle padrine, sono tutte delle donne di potere in qualche modo, che cercano di condizionare tutto quello che avviene intorno a loro. Per cui sì, è una considerazione assolutamente giusta. Io gli chiederei qualcosa proprio su Isabelle Huppert, perché secondo me quando un regista prende Isabelle Huppert prende proprio un, mi viene da dire, un immaginario, un modo di recitare, di un mondo, sì. C'est juste, Jean-Paul, de dire que quand un metteur en scène choisit Isabelle Huppert comme leading lady, comme l'actrice plus importante de ce casting, il choisit un monde, un imaginaire, parce que Isabelle Huppert, c'est une présence très très forte.
Oui, mais c'est vrai que là, il y avait un personnage fort qui a tout de suite plu à Isabelle. Elle a eu envie d'interpréter parce que justement ce personnage était fort et aussi faisait face à plusieurs univers et plusieurs tons, parfois la comédie, parfois le polar, parfois un peu de drame. Et c'était ce mélange des émotions très très riche et d'un personnage à multiples facettes et très inattendu pour elle, tout à pour le spectateur qui l'a rarement vu dans un rôle comme ça. Et c'est ce qui a amusé beaucoup Isabelle de faire ce film.
Sì, sì, è verissimo, e al tempo stesso è vero che il personaggio, la protagonista del film, è un personaggio talmente forte che a Isabelle è piaciuto immediatamente. È un personaggio che le consentiva di giocare su vari livelli, su vari toni, che mescola la commedia, il polar, cioè il poliziesco, e il dramma, appunto. E tutto questo mélange fa sì che il personaggio cambi registro e sia un personaggio sorprendente, ecco, che è abbastanza inatteso nel suo sviluppo, e per questo motivo Isabelle si è ovviamente molto divertita. Alessandro, a te.
Allora, io credo che in questo film le vittime vere, essendo un film femminile, siano proprio gli uomini, a partire da Hippolyte Girardot, che interpreta il commissario con il quale Isabelle Huppert ha una relazione, ma anche gli scagnozzi che gli girano intorno, insomma, e infatti una delle cose che secondo me funziona di più è il rapporto tra la padrina e la sua padrona di casa, che è una cinese, che dice delle frasi secondo me storiche. La più bella è: parlare non fa cuocere il riso. Tant'è vero che la Huppert dice proprio come me, ma in versione cinese. Ecco, secondo me, questo vorrei il conforto di Jean-Paul Salomé, è in qualche maniera un modo, una sorta di rivalsa che possono avere certi personaggi che sono un po' troppo stereotipati, mentre invece il personaggio cinese, mi pare si chiami Colette, in qualche maniera rende proprio la pariglia alla Isabelle Huppert, era il suo alter ego.
On peut dire que le personnage de la femme chinoise, Alessandro a cité une phrase qu'elle dit dans le film, je ne sais pas si je le peux traduire en français, mais parler fait pas cuire le riz.
Voilà,
c'est ça. C'est juste que ce personnage, c'est un peu un alter ego, c'est un peu un double de la daronne.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce que j'aimais beaucoup. Un personnage qui existait dans le livre, dont le film est tiré, mais qu'on a développé pour le film et qu'on a étoffé parce que ce personnage était un double chinois de la daronne et que c'était amusant, justement, de traiter comme un effet miroir un peu déformé avec cette femme chinoise qui, elle aussi, a lutté, est une femme seule qui se bat et qui a dû lutter contre les préjugés et devenir ce qu'elle est dans son quartier, populaire du 20e arrondissement de Belleville et de Montant. Oui, tout à fait, c'était une des richesses du scénario de cette histoire et qu'on a envie de mettre en valeur.
Sì, è proprio una delle ricchezze di questa sceneggiatura che abbiamo cercato di valorizzare. Era un personaggio che mi piaceva molto, un personaggio che è nel libro, ma l'abbiamo un po' sviluppato. Assolutamente, è il doppio cinese della Daron, però come spesso capita con le figure coi doppi, è un doppio anche un po' derisorio, grottesco, divertente, ecco. Poi una figura di donna sola che ha dovuto fare i conti con la vita in un paese straniero, quindi sì, era un personaggio che mi piaceva moltissimo. Ascoltiamo qualcosa dal film.
Ascoltiamo una clip. Ascoltiamo una clip.
Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants.
En terrain fiyaj bisabab, tijerat al-mohadirat.
J'aime pas cet hôtel, j'aime pas cette chambre.
C'est pas un hôtel ici. C'est un EHPAD et ça me coûte 3 200 € par mois.
À table.
Je prends.
انا واحد السيدة بوليسية نعرفها مزيان. قالت لي لو كان ما تسمعش الكلامي راك غادي ترشى في الحبس وانا معاك.
Pourquoi il sort de l'autoroute, lui ?
J'ai le portable, j'ai le caoulet, là, avec ce
Mika, trouve-moi ce camion.
Khadija, il y avait combien dans ce camion ?
Bzaf, beaucoup.
Il y avait au moins une tonne, il n'est pas parti en fumée.
Billets de banque et drogue, il est mignon celui-là.
Il est où le chiffre, monsieur ? Allez, cherche !
Un'altra delle battute divertenti che vengono dette nel film è quella che dice sempre il personaggio della donna cinese quando Isabelle Huppert parla un po' della sua infanzia. La sua infanzia è un qualcosa che ritorna nel film, specialmente attraverso, grazie a una foto che la vede lei, bambina un po' malinconica, sopra una barca, e lei è molto legata al padre e anche al marito, che naturalmente ha perso piuttosto in maniera prematura. E questa signora, quando sente Isabelle Huppert che dice erano anni d'oro, e lei un po' acida dice: beh, noi l'infanzia con Mao Zedong non è stata affatto d'oro. Ecco, credo che Jean-Paul Salomé, non so Alberto se anche tu che hai visto il film tu possa condividere, in qualche maniera ogni tanto fa degli accenni squisitamente politici, però sempre con una declinazione molto, molto ironica.
Quand la femme chinoise parle de son enfance à l'étampe de Mao Zedong, c'est un peu un touche de une réflexion politique, mais pas trop soulignée, c'est juste.
Oui, c'est un clin d'œil un peu d'humour sur son passé, et aussi montrer qu'elle a d'humour sur ce qu'il a vécu. Et ce qui la rapproche de la daronne, qui aussi a de l'humour. Voilà, c'est quand même deux femmes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont de l'humour sur leur vie et qui ont encore l'énergie de continuer aujourd'hui. Donc ça, c'est important, oui.
Sì, sì, quella è un po' una strizzata d'occhio, è un tocco di humor, se vogliamo, ma la cosa importante è che tutte e due le donne hanno un senso dell'umorismo. Sono due donne che hanno avuto una vita molto difficile, ma che anche grazie al senso dell'umorismo sono riuscite a cavarsela, a essere personaggi dominanti, forti, ed è sicuramente così. Credo che Jean-Paul Salomé debba andare a un incontro con il pubblico.
Sì, esatto.
Il film viene proiettato questa sera, giusto? Vous avez le rencontre avec le public dans
oui, tout à l'heure,
peu de temps, oui?
à tout
à l'heure.
Oui, je vais bon. La projection. Ok. Bien, merci en tout cas.
Merci beaucoup Jean-Paul Salomé. La Daronne è un film veramente da vedere, speriamo
molto
che
divertente.
Oltre a Rendezvous ci siano occasioni, speriamo che ci sia una distribuzione italiana. Salutiamo il regista, au revoir Monsieur Salomé, au revoir,
merci,
alla
au revoir.
Prossima fois.
Merci, au revoir, à bientôt, merci, bonne soirée, merci
à bientôt. Grazie mille, a presto e ascoltiamo una musica.
Fia, fia, depuis le début, TM6 déshydraté, lèche des culs. Poto, t'as 6 ans d'études, mais que sais-tu? Ils ont fait ton mec qui suce pour un cachet de plus. Pas bon en maths, mais j'ai compté les thunes. Depuis le début, on fait dans la finesse. Gros, j'm'en bats les couteaux vécu, tu parles pas argent, j'm'en bats les peanuts. Le fief, la sauce 938 épineux, dépèse pour des billets, on te va dévier. Hey, noir et sombre, l'étiquette, t'es rappeur sous nul, pas besoin de les défier. Hey, t'as nié qui tu es, mais bon, de nos jours, ça devient rituel. Dans ce monde où me situer, le temps c'est de l'argent, j'ai fait de le tuer.
Mon bébé, dis-moi tout ce que tu ressens. Mes gars et moi, on doit faire le nécessaire. Fini les deux temps, j'suis sur le périph' à bord d'une SLR. En folie, j'suis pété sa mère, dis Grégo sous le siège arrière. J'ai cru tu le roi et la reine, le rap, j'fais une césarienne. Paris, c'est galerie, c'est nouveau que pour toi. Tu traînes dans des soirées, tu crois que t'es quelqu'un pendant que t'es en boîte. Ta copine te fait cocu, un petit dans l'oreille que t'es pas assez coquin, un pendé. On a le seum, toi tu nous fais, nous on veut le sommet. 5 minutes à peine, tu parles de sommet. Si tu veux signer, mes gars, t'auras sommet.
On n'a pas baissé les bras, on a fait ce qu'on avait à faire. On n'a pas baissé les bras, on a fait ce qu'on avait à faire. On n'a pas baissé les bras, on a fait ce qu'on avait à faire. On n'a pas baissé les bras, on a fait ce qu'on avait à faire.
Questa è una canzone tratta proprio dalla colonna sonora della padrina, la Daronne, Panama Bendé. Adesso abbiamo un amico di Hollywood Party che ci spiegherà come nel 2021 si continuano a scrivere su Mario Bava, cosa che io apprezzo e approvo, e quindi io direi subito, chiederei Alberto se sei d'accordo, a Davide Di Giorgio, al quale intanto diamo il benvenuto.
Buonasera Alessandro, buonasera Alberto, grazie per l'invito.
Ecco perché Davide Di Giorgio, queste passioni, che io peraltro condivido, perdurano e sembrano non finire mai per personaggi come Mario Bava?
Ma perché è una figura assolutamente affascinante nella sua complessità, diciamo facile nell'approccio proprio perché è un regista di genere, però poi estremamente complesso nell'insieme di spunti che offre la sua opera, quindi c'è sempre da lavorarci.
Ecco, sì, su questo non c'è dubbio. C'è una tua introduzione che onestamente svela una cosa che io non sapevo, che Bava Beccaris era un antenato di Mario Bava.
Sì, esattamente.
Ecco, e questa è una sorta un po' di... non è una macchia, chiaramente, perché lui non ha niente a che vedere, però in ogni caso...
Non è colpa sua, diciamo.
Non è una colpa sua, però insomma ricordiamo che i fatti per cui è noto Bava Beccaris non sono certo tra i più lunghieri. Senti, come si struttura questo bel tomo, Davide?
Sì, questo è un libro con la classica struttura a saggi, quindi con vari interventi di vari critici, sviluppato in due parti, una seconda parte appunto con approfondimenti su aspetti specifici, la direzione della fotografia, il rapporto con la letteratura, e la prima parte che invece è proprio più un viaggio, quindi quella che prende più spazio all'interno della storia di Mario Bava, personale e produttiva. Perché i vari film sono analizzati sia criticamente che attraverso questi che abbiamo chiamato fuori schermo, cioè la loro storia produttiva, che molto spesso è altrettanto interessante e in un certo modo spiega anche molte delle scelte che hanno determinato il suo percorso.
Davide Di Giorgio, ti chiedo questa cosa, io non ho letto tutto il libro, però ho letto un'introduzione e già ho trovato un sacco di curiosità. Secondo te un libro di questo genere deve essere strutturato più dal punto di vista critico o dal punto di vista, diciamo, storico, sociologico, magari raccontando anche episodi della vita che possono spiegare poi l'attività di Mario Bava, anche se non ricadono proprio lo specifico, diciamo, nella sua struttura artistica?
Sì, la sfida in realtà era proprio far coesistere questi due aspetti, quindi in realtà il bello è proprio che ci siano entrambi, anche perché in alcuni casi c'è un rispecchiamento, cioè ci sono alcune scelte stilistiche che sono spiegate per i motivi pratici che l'hanno determinato e poi per la ricaduta che hanno stilistica e linguistica all'interno del film, quindi ti permettono di approcciare il lavoro di Bava da più prospettive. Infatti mi interessava proprio intrecciare questi due livelli.
Senti, Davide, ma secondo te Mario Bava ha in qualche maniera lasciato, sì, sicuramente nell'immediato anche degli eredi, ma certe sue capacità anche di andare oltre il budget, a un certo punto si dice nella tua introduzione, oggi funziona un po' alla stessa maniera. Ti faccio un esempio, tra l'altro dimmi tu se è una leggenda o se è la verità, ma pare che quando proposero a Mario Bava di fare il Diabolik 2, il seguito, e gli avevano dato un budget troppo alto, fu uno dei motivi proprio per cui lui non accettò, come se volesse dimostrare che in realtà serve l'ingegno e la creatività per fare un buon prodotto e non servono tanti soldi. Io non so se questa cosa è vera, però comunque sia indicativa di quella che era lo spirito di Mario Bava.
Sì, assolutamente, lui voleva, diciamo, un certo margine di libertà e sapeva che all'interno di budget più ridotti aveva la possibilità di esercitarlo. Infatti effettivamente proprio su Diabolik si consuma la dinamica per cui, come vediamo oggi, l'approdo alla grande produzione, come succede con molti registi indipendenti che vanno a lavorare per uno studio, può essere un'arma a doppio taglio, può essere sia una possibilità di avere i mezzi finalmente per fare quello che si vuole, ma anche molto più controllo. Il cinema da questo punto di vista non è mai cambiato.
Senti Davide, ascoltiamo una clip tratta dalla Maschera del Demonio e poi mi raccomando preparati perché ti farò una domanda specifica. La Maschera del Demonio.
Come grande inquisitore ti condanno e come fratello ti ripudio. Di molte colpe ti sei macchiata per soddisfare il tuo satanico amore con il servo del demonio Igor Yavutich. Possa il Dio aver pietà della tua anima in quest'ora suprema. Copritele il volto con la maschera del demonio. Inchiodatela! E il fuoco purificatore la riduca in cenere, sì che il vento possa cancellarne ogni traccia.
No! No! Criapi, sono io che ti rinnego e sono io a maledirti nel nome del demonio. Su, avanti, fammi pure inchiodare alla bara. Non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Criapi! Attento, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe. Sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu ora vuoi togliermi. Io tornerò a tormentare e distruggere nelle vostre dei tempi.
Davide Di Giorgio, ricordiamo intanto il titolo del tuo libro, Il rosso segno dell'illusione. Dimmi che cosa rappresenta nella carriera, diciamo nel curriculum di Mario Bava, La maschera del demonio.
Dunque, nel libro c'è una frase molto bella, apparentemente paradossale, che dice la maschera del demonio non è il capolavoro di Mario Bava, ma è il film della maturità, cosa ancora più sorprendente considerato che è l'esordio, che devo dire, secondo me fotografa molto bene la particolare peculiarità del film.
Ah, su questo non c'è dubbio. Alberto,
e qual è il capolavoro di Bava, ecco, secondo te?
Questa è la domanda, in un certo qual
se
modo
se ne può dire uno, eh?
Infatti il problema è quello, che
me l'hai chiamata proprio.
Non se ne può dire uno. Diciamo che forse è quello che può essere considerato, cioè, della serie, se ne voglio vedere uno per avere un'idea più o meno generale, io direi, ti consiglio sempre di vedere I tre volti della paura, dove c'è un po' di tutto, il film compendio. Magari se vogliamo scegliere proprio quello più avanguardistico, io credo che Reazione a Catena sia sicuramente fra i vertici.
Beh, sì,
Senti Davide, nel libro si parla, si analizza anche il lavoro di Bava come direttore della fotografia, perché lui prima di esordire nella regia è stato un grande direttore della fotografia.
Assolutamente sì, c'è un capitolo apposto scritto da Daniele Dottorini che racconta proprio il lavoro di direttore della fotografia sia prima che poi nei primi film, perché ricordiamo che nei primi film lui continuava comunque a curare anche la fotografia.
Davide... E i furti fellignani, ecco. Ne parlate? È una battuta in parte.
Ovviamente non si può non citare la questione, soprattutto relativamente all'iconografia della bambina di Topi Dammit. Prima ancora di Operazione Paura. Però diciamo che in questo caso vorrei rispondere diplomaticamente: sì, lo affrontiamo, però il cinema è sempre un rubarsi a vicenda.
Senti,
ma certo, ma...
Davide Di Giorgio, dammi tutti i dati tecnici del libro, del Rosso Segno dell'Illusione.
Sì, anche l'editore.
L'editore, certo, il prezzo, qualsiasi cosa.
Certo, il libro fa parte della collana dei libri di Sentieri Selvaggi, come sappiamo oltre ad essere una rivista, certo, di critica è anche un editore, quindi... acquistabile online sullo shop di Sentieri Selvaggi o anche su Amazon se attraverso Sentieri Selvaggi. Magari in libreria può essere un po' più complicata la richiesta, però attraverso questi canali sicuramente si può trovare facilmente.
Allora, siccome tu sei un instancabile, scommetto che già stai lavorando a qualcos'altro.
In realtà questo libro conclude una mia personale trilogia dedicata ai miei tre registi preferiti, John Carpenter, il primo su Halloween, poi Ishiron, Godzilla, Mario Bava. Quindi al momento mi sto un attimino godendo questa completezza prima di pensare al prossimo.
Va bene, Davide Di Giorgio, grazie, ricordiamo Il Rosso Segno dell'Illusione e ti salutiamo con il trailer di un altro film che però va più sul giallo, ovvero Sei donne per l'assassino. Grazie Davide Di Giorgio.
Grazie a voi, a presto.
L'assassino infierito su quella poveretta deve aver usato un ferro rovente. Si tratta certo di un pazzo.
Odio maniaco sessuale spinto da furia omicida.
Che uccide solo le belle donne.
Certo. Forse è proprio la bellezza femminile che gli fa perdere la testa e lo spinge ad uccidere.
Ma non hai paura a star sola. Isabella e Peggy abitavano con te. Isabella è stata uccisa e Peggy...
Anche con questa prendeva la droga? Quel vizio lei ce l'ha. Ce l'ha scritto chiaro sulla faccia. Se vuole posso anche dirle dove si procura la droga.
Maledetto assassino! Maledetto! Confessa, sei tu l'assassino! Ispettore, lo faccio visitare, è un impotente!
Ah, no!
Per questo odia le donne! Le ucciderebbe tutte perché non può averne nemmeno una!
Questa era Sei donne per l'assassino. Una delle cose belle di film dell'epoca, che erano doppiati, perché spesso peraltro erano girati in inglese, sono le voci di doppiatori meravigliosi. È arrivato un messaggio di Marco, 84 anni, da Pisa, che dice: Giacomo Rossi Stewart che insegue se stesso in Operazione Paura è una trovata formidabile. Ed è assolutamente vero. Comunque, a proposito di voci belle, chissà se è d'accordo col fatto che all'epoca c'erano le voci molto belle, colui che ha una delle dizioni più impeccabili che io conosca, ovvero Efisio Mulas. È d'accordo, Mulas?
Infatti, stavo dicendo che voce evocativa, meravigliose queste voci di un paese. Quando il doppiaggio aveva la D come domodossola maiuscola. Allora, ho trovato gli altri due indizi di Don Isidoro per il quiz di oggi. Allora, uno è molto curioso perché è un oggetto di design, è il telefono Grillo. Quello disegnato da Marco Zanuso verso la metà degli anni 60, ve lo ricordate? Che si apriva come una molla. Come no? E poi a quest'ora non è neanche male, dottor Boschi, una pizza napoletana, però, bella, fumante, così. 335-56-34-296, ci sentiamo dopo per la soluzione.
Senz'altro.
Ascoltatori, collaborate.
Grazie.
Allora, questa musica è la colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi, composta ed eseguita da Gato Barbieri, ed è la musica che viene ascoltata da un gruppo di curiosi personaggi durante una particolarissima festa di fine d'anno, durante un capodanno un po' speciale. Il nuovo ospite che vado a introdurre ha capito benissimo la citazione, Marcello Garofalo. Buonasera Marcello, come stai?
Buonasera, bene, grazie.
Ciao, benvenuto.
Grazie a voi.
Allora, Marcello Garofalo, che è un critico, un cineasta, ricordiamo anni fa un suo film molto bello, Tre donne molto morali, ha appena pubblicato il seguito del suo primo romanzo. Allora, questo seguito si intitola Il ritorno del dottor Carelli, sottotitolo Apocalisse infernale, e già questo titolo vi dà un po' l'atmosfera, pubblicato da Dark Gem Press. Si tratta del seguito di un romanzo che si intitolava Le calde notti del diabolico dottor Carelli. Adesso Marcello ci spiegherà naturalmente chi è il dottor Carelli. Intanto volevo sapere se l'ascolto della musica di Ultimo Tango gli ha fatto piacere, visto che il libro tra l'altro è dedicato a un misterioso BB che io ho il sospetto di sapere chi sia. Marcello.
Alberto, senz'altro è così. Il BB che citi è lui, ed è l'autore di quel film immortale di cui abbiamo appena gustato la splendida colonna sonora di Gato Barbieri. Ora, dunque, mi chiedevi appunto il protagonista del mio romanzo chi fosse, e diciamo subito che è tante persone. Dunque, scherzo, quindi un mostro, però lontanissimo dai cliché abituali che noi siamo abituati appunto a apprezzare o meno al cinema, nei film di genere. Abbiamo sempre questi mostri ottusi, sanguinari, e anche moralisti, sessuofobici. Io mi ero un po' stufato di questo repertorio e ho pensato una cosa, ho detto: ma non sarebbe possibile fare come Leone ha fatto per il genere western, anche per l'horror, tentare di inventare un personaggio, non dico la Clint Eastwood, ecco, per carità, ma che avesse in qualche modo anche una certa contraddittorietà, che avesse un'ironia, un sarcasmo, un cervello. Il dottor Carelli è uno scheletro che post mortem, per tante ragioni che adesso mi risulta anche complesso spiegare in questa sede.
No, bisogna leggerle assolutamente.
Ecco, ha acquisito delle conoscenze superiori a ogni essere umano, di qui la qualifica di dottore, e quindi si dibatte tra l'essere uomo e essere mostro, vivendo appassionatamente i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le condizioni. Intorno a lui ruotano tanti personaggi. Diciamo che la mia ambizione è stata quella di crearli in maniera che fossero un pochino sorprendenti, che non fossero quelle figurine bidimensionali di cartone, ma che avessero una personalità molto forte, che potessero spiazzare il lettore, quindi trascinandolo in situazioni borderline tra appunto paradossi, avventura, suspense, eccetera, eccetera, insomma, mescolando diversi generi, sia letterari che in qualche modo anche cinematografici. Ci sono, Alberto, è ovvio, le citazioni cinematografiche non potrebbero non esserci da, diciamo, da parte mia, insomma. Però io sono stato molto attento in una cosa, ho cercato di inserirle in maniera leggera, in modo tale che chi le riconosce bene, chi non le conosce può gustare la situazione in sé e andare avanti con la lettura, divertendosi e intrattenendosi piacevolmente, spero.
Marcello Garofalo, non mi dire che non ci hai mai pensato, ma io ti dico la sincera verità, non ho letto il primo, ma mi ripropongo sicuramente di procurarmelo e di leggermelo, perché questa presentazione fa davvero venire voglia di leggere questa, le storie del dottor Carelli. Ma una declinazione cinematografica, televisiva, ci hai mai pensato?
Dunque, è ovvio che è nei miei pensieri, appunto tale che appunto io sto scrivendo un terzo libro che concluderà la trilogia. Mi farebbe molto piacere se da questo potesse venire fuori una serie televisiva, però ecco, con attori bravi, diretta da un bravo regista americano, ecco, vorrei insomma tutto ciò. Non dico mantenere un minimo di controllo sull'operazione, perché non sono J. Rowling, ma ecco, una volta sai che gli americani ti chiedono i diritti di una cosa, addio, hai perso qualsiasi controllo. Ricordatevi il caso appunto di Dylan Dog, che cosa venne fuori, tutt'altro. Però è così, insomma, fa parte del sistema. Quindi già il fatto che un editore americano si sia interessato a questa mia avventura, diciamo, di romanziere, e abbia deciso di pubblicarlo in America e mi abbia anche chiesto il seguito, già questa per me è una soddisfazione enorme, perché significa,
infatti,
che
in qualche
modo, ho intercettato
il libro esce contemporaneamente anche in inglese, no, giusto?
Dunque, il primo libro è uscito sia in italiano che in inglese, questo secondo è uscito prima in Italia e poi uscirà in autunno in America.
Perfetto. Ieri quando ho chiamato Marcello Garofalo, che ci tengo a dirlo è un caro vecchio amico, e ci tengo anche a dire che il primo libro, Le caldi notti del diabolico dottor Carelli, era dedicato invece a un altrettanto, non a BB, ma a un altrettanto misterioso SL. Altro regista con cui Marcello ha avuto a che fare, perché ricordo che Marcello ha pubblicato un libro bellissimo su Sergio Leone e ha pubblicato a suo tempo anche un libro, anche due libri incredibili, molto illustrati, dedicati rispettivamente a C'era una volta in America e all'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci. Ieri però quando l'ho chiamato e gli ho chiesto quale suggestione cinematografica gli andava di evocare in questa nostra trasmissione, che bene o male di cinema parla, lui mi ha proposto il film di cui ora sentiamo una scena, e sono sicuro che tutti gli ascoltatori lo riconosceranno immediatamente.
Ne vuole droga? Erba, hashish, coca, mescalin, eroina, oppure magari dell'anfetamina o tutto quello che vuole.
No, non mi interessa quella roba.
Esplosivi, detonatori elettrici, spoletti a tempo. Non le servono. Vuole una Cadillac? O una Cadillac nuova foderata in pelle per $2,000.
$29 giugno. Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo, lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.
Così.
Adesso sì. Era un'idea che andavo rimuginando da parecchio tempo.
Più forte.
Era lui. Era lui il simbolo di tutto quello che di male era sempre successo a me.
Qui avete riconosciuto la voce di Ferruccio Amendola, sì, che doppiava Robert De Niro in Taxi Driver di Martin Scorsese. E Taxi Driver è presente nel libro Il ritorno del dottor Carelli, perché in questo libro il dottor Carelli diventa una specie di giustiziere, no? Di vigilante. Marcello, spiegaci questa scelta.
In realtà, appunto, lui si riappropria di un ruolo che è iconico, quindi, nella storia del cinema, e cerca anche di ripulire New York a modo suo,
esatto,
insieme appunto al suo gruppetto di amici folli quanto lui. E comunque io credo che, al di là di questo, al di là appunto di una componente anche ironica e politicamente scorretta, perché lo voglio dire, questo libro che io ho scritto è orgogliosamente politicamente scorretto, perché io detesto tutto quello che oggi viene in qualche modo messo all'indice. Quindi oggi un cattivo non può essere più di nessuna etnia, oggi non si può più colorare di un certo gusto negativo un personaggio, e diventa tutto così igienizzato, impermeabilizzato, che non ha più nessun sapore, voglio dire, né un film, né un romanzo, né altro. Quindi, chiusa questa parentesi, vorrei dire che il viaggio nella solitudine, la disperazione umana, quindi in questa follia più recondita dell'uomo, che è espresso in maniera meravigliosa da Martin Scorsese in Taxi Driver, c'è anche qui, ovviamente condito con un gusto che appartiene al fumetto nero, quindi con una sorta anche di ironia che nel film di Scorsese, voglio dire, certo non c'è, ma che mi appartiene e non potrebbe, voglio dire, essere altrimenti per me, in quanto è una componente essenziale della mia vita, certo, e quindi la porto anche in quel che scrivo.
Marcello, grazie mille. Noi vi consigliamo veramente di cercare questi due romanzi ripubblicati, lo ripeto, da Dark Gem Press, Le calde notti del diabolico dottor Carelli e Il ritorno del dottor Carelli, in attesa di un terzo capitolo che ci è sembrato di capire prima o poi arriverà.
Grazie.
Un saluto carissimo a Marcello Garofalo, un abbraccio Marcello, a presto, in bocca al lupo per tutto. E vediamo un po' che cos'era sto libro, sto film misterioso che Don Isidoro ci ha seminato tra pizze e ammennicoli vari. Mulas, ci illumini.
Non c'è Mulas.
Niente, Mulas.
Niente. Allora, in qualche maniera, comunque, Alberto, voglio dire una cosa sull'ultima affermazione di Marcello Garofalo. Quando parla del politicamente corretto, oggi ho letto una dichiarazione di Gabriele Salvatores che dice: il politicamente corretto eccessivo è una sorta di razzismo alla rovescia. Io sono totalmente d'accordo con questa affermazione. Quando si fa un uso contundente del politicamente corretto.
Sì, quando si esagera diventa veramente un razzismo alla rovescia,
mia,
non c'è dubbio.
Forse
Mulas, che fine ha fatto?
Eccoci qui. Eccoci, allora ho trovato la soluzione, l'ho trovata, era nascosta in un foglio. Spero che gli ascoltatori abbiano indovinato. Il film era Dramma della gelosia. Beh, Ettore Scola, 1970.
Beh, un capolavoro.
Che c'entra come sono buoni i bianchi di Ferreri?
C'entra perché Juan Diego era uno degli attori di Dramma della gelosia, era l'amico di Giancarlo Giannini, faceva il pizzaiolo insieme a lui.
Il pizzaiolo, come no, come
sottile, Adelaide, sottile, la protagonista, Monica Vitti,
sì,
splendida,
sì.
Monica Vitti, venditrice di fiori al cimitero di Roma. Il
Adelaide
grillo, il grillo era il telefono che viene portato dal cugino del macellaio che è il nuovo fidanzato di Adelaide, e la pizza napoletana era il risultato
del lavoro
di Giancarlo Giannini.
Bravo.
Signori,
non so
se gli ascoltatori hanno indovinato, però
non credo, nessuno.
Difficile, era veramente difficile.
Sono intorcinato su me stesso come un involtino.
Allora,
grande citazione, dottor Crespi.
Grazie.
Buona fine di settimana, dottori conduttori.
Anche a lei.
Anche a lei, Mulas. Allora, di corsa, chi ha fatto questa trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, poi Fabio Melis, che insieme a tutti i tecnici della sala controllo ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Jean-Paul Salomé, Davide Di Giorgio, Marcello Garofalo, Efisio Mulas, Claudio De Pasqualis e naturalmente Alberto Crespi. Ciao Alberto.
E naturalmente Alessandro Boschi. Buon weekend a tutti. Ciao.
Ricordiamo
ciao.
Il cinema alla radio, che parte un breve ciclo dedicato a Buñuel. E la prossima settimana, cioè domenica, per i grandi del cinema alla radio, lui Buñuel. Non c'è il titolo, ma insomma, poi il 20 Bella di giorno, fatto da Enrico Magrelli, e il fascino discreto della borghesia, Crespi, il 27 di giugno. Ciao. Meglio.